di sera.
I commercianti di materie prime erano convinti che con l'invasione russa dell'Ucraina avrebbero perso denaro. Per finire il 2022 per loro è stato un anno da record. La Glencore di Zugo, solo per citare una società, ha registrato un utile di 17 miliardi di franchi. Ben ritrovati, io sono Francesca Calcagno. Questa sera partiamo proprio da qui, dagli utili miliardari che chi compra, vende e trasporta gas e acciaio ha realizzato.
Quello che compravamo in Russia oggi dalla Tunisia lo forniamo principalmente dalla Turchia o dall'Egitto. Non riportiamo oggi nessuna ferita in termini di business perso.
Marco Galimberti, che da Lugano commercia l'acciaio appunto, è una delle voci che sentiremo nel nostro approfondimento. Dopodiché ci faremo questa domanda: perché alcuni gruppi di coronascettici oggi hanno manifestato a Berna contro la guerra in Ucraina? Cosa li spinge ad abbracciare la causa pacifista? Ci risponderà un esperto. E poi ci sarà spazio anche per tornare sull'accordo tra Arabia Saudita e Iran, un accordo che per la Cina, che ha favorito il disgelo fra i due nemici storici, è un grande successo sul piano della politica estera. Cercheremo di capire qual è la posta in gioco per Pechino, ma anche per Israele, che è imbarazzato da questo accordo. Infine lo sport: per due sciatori è stata una giornata storica. Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la seconda Coppa del Mondo generale in due anni. La statunitense Michaela Schifrin è diventata la sciatrice più vincente della storia della Coppa. In apertura oggi puntiamo dunque i riflettori di 6 di sera sul mercato delle materie prime, che nel 2022 ha generato utili stratosferici. Le società di trading un po' in tutta la Svizzera stanno annunciando guadagni record. Lo abbiamo detto nei titoli: la Glencore di Zugo ha chiuso con un attivo di oltre 17 miliardi di franchi. Risultati questi che si traducono anche in entrate fiscali per l'ente pubblico. La città di Lugano non fa eccezioni. Da tempo è una delle piazze più importanti di un settore tanto ricco quanto controverso. E allora con John Robbiani, che mi ha raggiunta in studio, partiamo proprio da Lugano. John, quali sono le prospettive?
Sembra proprio che nei conti di città e cantone entreranno nei prossimi anni delle belle sopravvenienze fiscali. Ne abbiamo parlato con il sindaco Michele Foletti, dati ufficiali ancora non ce ne sono, ma il trend è quello. Sentiamo cosa ci ha detto.
Parlando un po' con gli operatori, ci dicono che il 2022 è stato un anno veramente eccezionale. Il trading di materie prime e di energia ha assunto una rilevanza sempre maggiore per la città e oggi il gettito fiscale in questo settore è equivalente a quello delle banche, cioè sia il settore bancario sia quello del trading rappresentano entrambi più o meno il 15% del gettito. Questo ci ha aiutati a diversificare un po' la nostra economia, permettendoci di recuperare almeno in parte il gettito che avevamo perso.
Questo mercato dunque a Lugano sta superando in importanza quello bancario. Il commercio di materie prime però ha anche vissuto grandi incertezze, John.
Infatti, anche se per certi versi proprio l'incertezza e i prezzi alti delle materie prime hanno contribuito ad aumentare gli utili del settore, prezzi alti che, rovescio della medaglia, rappresentano un aumento dei costi e dell'inflazione per i consumatori. Difficile è stata soprattutto la data del 24 febbraio 2022, l'invasione russa dell'Ucraina. In Svizzera e anche in Ticino, e di questo parleremo ancora dopo, c'erano società legate a doppio filo alla Russia o a personalità russe finite sotto sanzioni internazionali. E poi c'erano tutte le altre che hanno dovuto, da un giorno all'altro, sopperire alla mancanza del gigantesco mercato russo e trovare sbocchi alternativi. Sentiamo la testimonianza di Marco Galimberti, amministratore delegato della DP Trade di Lugano, che si occupa di trading di acciaio.
Quando è scoppiata la guerra avevamo merce pagata sulle banchine del porto di Novorossiysk che eravamo pronti a imbarcare per alcuni giorni, e qui sono stato male, ma la mia nave arriva.
Dopodiché la Svizzera si è accodata alle sanzioni europee. Voi come avete
bene fatto?
Il vostro caso è stato complicato?
Noi avevamo dei flussi di merce che venivano alcuni dalla Russia, altri dall'Ucraina, ma distrutti dai bombardamenti. Quello che compravamo in Russia oggi dalla Tunisia lo forniamo principalmente dalla Turchia o dall'Egitto. Non riportiamo oggi nessuna ferita in termini di business perso.
La Russia è stata sostituita da questa
sì.
Sostituita la Russia, dunque, il 2022 segna comunque risultati record dopo un 2021 che per il settore già si era rivelato estremamente positivo.
Gian Robbiani, con le ragioni di un successo straordinario, appunto, che ritroviamo in proporzioni ancora maggiori a Ginevra. I dati non sono ancora ufficiali, ma come ci spiega Lucia Mottini, sono impressionanti.
Le crisi si moltiplicano, ma Ginevra prospera. Secondo Le Temps e la Tribune de Genève, le maggiori entrate fiscali quest'anno saranno di circa 1,3 miliardi di franchi, di che colmare ampiamente il deficit di 295 milioni che era iscritto nel preventivo. Ed è il secondo anno che succede. Come mai? Certo, l'economia va bene, lo mostrano alcuni indici come il record di frontalieri e la disoccupazione in calo, ma a fare la differenza sarebbe il commercio di materie prime. 6 delle 10 imprese svizzere con il maggior giro d'affari hanno sede o negoziano a partire da Ginevra. Secondo l'ufficio di statistica cantonale, dal 2018 questo settore è il maggior contribuente, soppiantando l'orologeria e la finanza. Dal 2020 poi, con la riforma della fiscalità delle imprese, queste società contribuiscono per la metà agli introiti fiscali cantonali e comunali. E sono proprio queste imprese attive nel trading di materie prime che in questi 2 anni di crisi hanno visto un vero boom degli utili. Se alcune tra le piccole, legate al commercio del petrolio e del gas russo, hanno fatto le valigie, le grandi hanno approfittato delle incertezze e dei sobbalzi mondiali. Benché le cifre fornite non siano complete, gli specialisti assicurano, tra Figura, Gunvor, Mercuria, LDC o MSC, gigante mondiale del trasporto di container, per citarne solo alcune, dopo l'anno record 2021 hanno visto un'ulteriore forte ascesa dei loro utili miliardari, per la gioia delle casse comunali e cantonali ginevrine.
Ad aver beneficiato maggiormente della volatilità dei prezzi sono dunque soprattutto le società che trasportano materie prime o che le estraggono. A Lugano sono solo una piccola parte della quarantina di società medio-piccole attive sulla piazza che, lo abbiamo sentito, hanno saputo comunque generare buoni risultati comprando e vendendo al momento giusto. Con il presidente dell'associazione di categoria Lugano Commodity Trading diamo ora uno sguardo al futuro. Matteo Somaini, ottimo anno il 2021, ancora migliore il 2022. Quali sono le prospettive per il futuro?
Difficilissimo, domanda più difficile. Credo che avremo qualche mese o forse anche qualche anno di assestamento. In realtà noi dipendiamo moltissimo dalle condizioni geopolitiche e macroeconomiche. Quando c'è incertezza e si riducono le previsioni di investimento, la maggior parte delle commodity soffrono. È pur vero che stiamo anche affrontando la grande sfida della transizione energetica e questo dà adito a un potenziale di sviluppo anche sulla scorta delle materie prime, che per ora fa ben sperare, mettiamola così, nel medio-lungo termine.
Sulla piazza luganese nel 2022 c'è stata però anche qualche partenza, in particolare di società che commerciavano soprattutto con la Russia o legate ad oligarchi finiti sotto sanzioni. La vostra associazione vorrebbe in futuro riportarle a Lugano?
È vero, alcune società hanno, diciamo, ricollocato le loro attività, altre purtroppo hanno chiuso, soprattutto quelle legate all'export dall'Ucraina, purtroppo, anche se fortunatamente in un numero esiguo, mi lasci dire. L'idea di poterle far tornare è difficile prevederlo, è anche non semplice francamente ricollocare una società. Quelle che hanno scelto loro evidentemente l'hanno fatto sulla scorta di un'assunzione di impossibilità di operare da Lugano. Difficile immaginare che possano tornare nei prossimi anni o quantomeno nel medio termine, purtroppo.
Un'ultima domanda, signor Somaini. È immaginabile che le società che commerciano materie prime reinvestano parte degli utili straordinari di questi anni per rendere il settore più etico e trasparente?
Dunque sì, diciamo che in realtà il mercato è già da anni che sta maturando una maggiore trasparenza e anche, diciamo, la pubblicazione degli sforzi in ambito etico e in ambito della sostenibilità. Quasi tutte, diciamo, le società attive nel settore minerario o estrattivo, ma anche comunque le società attive più nel cosiddetto puro trading di commodity, sono molto più attente alla comunicazione dei loro sforzi e anche alla trasparenza. È chiaro che l'attenzione dei media guidata dai risultati record può funzionare da volano nell'accelerare anche questo processo.
Matteo Somaini, presidente dell'associazione che riunisce una parte delle aziende che commerciano materie prime da Lugano. Abbiamo parlato della guerra che spinge in alto le società di trading e poi c'è chi oggi questa guerra l'ha contestata con una manifestazione in Piazza Federale a Berna. Il movimento Masfol e Freiheit Strichler, dunque quei gruppi che negli scorsi 2 anni si sono schierati contro le misure per combattere la pandemia. E allora la domanda che ci facciamo è: che cosa spinge gli ambienti coronascettici a scendere in piazza chiedendo a gran voce trattative di pace per porre fine alla guerra in Ucraina? Anna Maria Nunzi ne ha parlato con un esperto.
Circa 2000 persone, stando alla polizia, si sono date appuntamento su Piazza Federale. Una dimostrazione alla quale erano benvenuti tutti coloro che veramente si impegnano per la pace e contro l'invio di armi svizzere in Ucraina, ha sottolineato il presidente di Masfol, Nicolas Rimoldi. Ma che cosa spinge coloro che fino a pochi mesi fa scendevano in piazza per protestare contro le misure anti-Covid a sfilare adesso per la pace? Lo chiediamo al sociologo Marco Covici, da anni segue e studia le cerchie che diffondono teorie della cospirazione.
In der Bewegung ist ein Grundmotiv, dass
a dominare in questi ambienti è la convinzione che non ci si può fidare dei media e della politica del cosiddetto mainstream, perché mentono e fanno di tutto per manipolare l'opinione pubblica. Anche la guerra in Ucraina si inserisce bene nel pensiero complottista. Si continua a ripetere che i media e anche i nostri governanti sono parte del problema, perché non raccontano tutta la verità. E anche che la NATO e l'Ucraina hanno le loro responsabilità e che la Russia non è poi così cattiva.
Ist überhaupt nicht so schlimm, wie es gesagt wird.
Nicolas Rimoldi di Masfol ed altri oratori oggi hanno ribadito che sono del tutto neutrali, che non vogliono lanciare messaggi pro Putin, ma il sociologo Kovic è molto scettico.
È bello dire noi siamo per la pace e vogliamo delle trattative, ma non ci si chiede quel che tutto ciò significa per l'Ucraina, che non potrebbe così più difendersi e dovrebbe accettare il diktat del Cremlino. Gli ambienti che in Svizzera, proprio come quelli in Germania guidati dalla pubblicista Alice Schwarzer e dalla politica di sinistra Sarah Wagenknecht, chiedono la pace, questi ambienti sembrano ignorare che l'Ucraina è stata aggredita e che quella della Russia una guerra illegale. Si continua invece a ripetere che in fondo entrambe le parti sono responsabili del conflitto, ma non è sicuramente così.
Das ist eindeutig eben nicht der Fall.
Stando al sociologo, a spingere i coronascettici a scendere nuovamente in piazza è anche il timore di perdere visibilità.
Masfol ist ja eigentlich auf
Masfol è un movimento che si è fatto conoscere per la sua opposizione alle misure anti-Covid. La pandemia ora è finita e di questo tema non si parla quasi più. Dunque si è cercato un altro argomento per protestare e continuare così ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. In questo modo è più facile raccogliere fondi per mantenere in vita l'organizzazione.
Bleibt die Organisation länger am Leben.
Organizzazione Masfol, che ha annunciato che in aprile intende lanciare un'iniziativa popolare per la difesa della sovranità elvetica.
Gli ambienti dei coronascettici si sono dotati di strutture e di canali di comunicazione e propongono informazioni alternative. Si è quindi consolidata una sorta di società parallela. Ritengo dunque positivo il fatto che adesso vogliano impegnarsi maggiormente in politica. È importante che partecipino al dibattito democratico per poter capire chi avanza gli argomenti migliori.
Schauen, wer die besten Argumente hat.
La democrazia, ricorda l'esperto, vive grazie al fatto che una società è in grado di discutere e battersi per i propri valori in maniera civile. Se parte della popolazione si rifiuta di partecipare al dibattito, allora la situazione può diventare problematica.
Andiamo in Medio Oriente ora, perché negli ultimi giorni nella regione sono successe e stanno succedendo molte cose. L'Arabia Saudita e l'Iran ieri hanno annunciato che torneranno ad avere relazioni diplomatiche dopo 7 anni di stop e di scontri a distanza. È una decisione significativa in un contesto internazionale così teso, significativa per diversi motivi, perché apre nuove prospettive per un paese come lo Yemen, che è dilaniato da anni di guerra interna, altrove invece genera tensioni in Israele. Israele, che da parte sua sta cercando di tessere relazioni più serene con diversi paesi della regione, ma non con Teheran, appunto, con cui è ai ferri corti. Allora, come hanno reagito? Hanno reagito a Tel Aviv e Gerusalemme? Lo chiediamo al nostro collaboratore Michele Giorgio. Buonasera.
Sì, buonasera. Ci sono due reazioni, due tipi di reazione, cioè una dei politici ed un'altra degli analisti. Quella dell'opposizione israeliana è tutta una cosa nei confronti di Netanyahu. Si dice che proprio il premier che ha cercato di arrivare ad un accordo con l'Arabia Saudita è stato preceduto proprio dall'Iran, il paese nemico di Israele. Questo è un fallimento della sua politica estera, lo dice l'ex premier Lapid ed un altro ex primo ministro Naftali Bennett, che parla praticamente di uno parla di colpo mortale allo sforzo di costruire un'alleanza regionale anti-Iran. Gli analisti invece sottolineano che bisogna considerare adesso anche il ruolo della Cina, che continua a penetrare non solo economicamente ma anche diplomaticamente nella regione.
Ecco, il passo compiuto ieri è comunque molto simbolico e molto significativo. Dobbiamo aspettarci un reale cambiamento degli equilibri regionali?
Ma questo è davvero difficile da prevedere, per il semplice motivo che dobbiamo valutare bene poi questa riconciliazione tra Arabia Saudita e Teheran, che cosa significherà sul terreno. I due paesi sono nemici da molti anni, sono stati avversari irriducibili e quindi bisognerà davvero capire cosa potrà cambiare. Certo è che non solo per Israele ma anche per altri attori regionali, in particolare il Libano, dove le differenze tra Arabia Saudita e Iran hanno giocato sempre un ruolo molto molto importante nelle vicende interne del paese dei ceti, ecco, lì sicuramente ci saranno dei riflessi. Per quanto riguarda lo Yemen, è chiaro, quella è una guerra che è stata condotta per procura in molti casi. Vedremo anche se tutto questo porterà ad una fine dei bombardamenti dell'Arabia Saudita sullo Yemen, ma anche alla fine delle interferenze dell'Iran nelle questioni di questo poverissimo paese arabo.
Sì, grazie Michele Giorgio. A finalizzare questo accordo tra Arabia Saudita e Iran, lo abbiamo detto, c'è stata anche la Cina, un intervento decisamente di peso, probabilmente risolutivo. E allora perché Pechino ha investito tempo e energie in questo riavvicinamento? Ce lo dice adesso il nostro collaboratore Gabriele Battaglia in collegamento. A te Gabriele.
Eccoci, sì. Beh, ma perché la Cina ha ottimi rapporti sia con l'Arabia Saudita sia con l'Iran, con entrambe in termini economici, ma sempre più anche in termini politici o geopolitici, beh, con l'Iran da tempo, ecco. E quindi capite, si interessa a un miglioramento specificato, perché questo significa sicurezza delle forniture energetiche e della filiera globale. Cioè del proprio.
Gabriele, scusa, ti sentiamo malissimo, non so se vuoi che riproviamo a riprendere la linea o puoi spostarti un attimo.
Sì, adesso mi sentite?
Adesso va meglio, sì, prego.
Ecco, dicevo che la Cina sicuramente ha ottimi rapporti sia con Arabia Saudita sia con Iran, in termini sia economici soprattutto, ma sempre più anche politici o geopolitici. E poi la Cina ha quindi voce in capitolo con questi due paesi e soprattutto è interessata a un Medio Oriente pacifico, perché questo significa la sicurezza delle forniture energetiche per se stesse e poi del proprio export, della filiera globale. Inoltre ha potuto far vedere in questa occasione che la propria strategia diplomatica ha senso, per quanto riguarda i cinesi è forse migliore di quella statunitense. Perché? Perché innanzitutto di fronte a una guerra o a tensioni che possono portare a una guerra non esistono i buoni e i cattivi, l'importante è riuscire a parlarsi. Dopodiché le cose si fanno in silenzio, secondo punto dell'agire cinese, e infine gli accordi si fanno quando i tempi sono maturi. Fino a quel momento è meglio congelare la situazione cercando di limitare i danni in termini di vite umane. Questa è proprio una visione del mondo dei cinesi.
Assolutamente, dunque ecco in parte ci hai risposto, ma concretamente per riassumere quali sono i principali interessi cinesi nell'area, li hai citati, gli Stati Uniti che anche loro di recente hanno riallacciato contatti più stretti con i sauditi.
Sì, basti dire che però la Cina è il primo partner commerciale sia dell'Iran sia dell'Arabia Saudita, insomma, però in tutti i paesi dell'area la presenza cinese è massiccia. Allora, finché gli Stati Uniti erano in buoni rapporti con la Cina stessa e facevano il lavoro di poliziotto globale con le loro guerre, Pechino non aveva nulla da eccepire, anzi ne traeva beneficio senza sporcarsi le mani. Quando le attenzioni di Washington hanno cominciato a rivolgersi proprio alla Cina, si è concluso che bisogna far da soli, soprattutto per garantirsi gli approvvigionamenti energetici per avere uno sbocco sicuro delle proprie merci in Europa attraversando il Medio Oriente. Il tutto chiaramente viene sotto l'ombrello della nuova via della seta. E poi l'Iran è membro della Shanghai Cooperation Organization, la cosiddetta NATO d'Oriente, dove ci sono anche Cina, Russia e India, più i paesi dell'Asia centrale. Mentre l'Arabia Saudita è stata invitata da Xi Jinping in persona in quanto partner di dialogo della stessa organizzazione.
Grazie Gabriele Battaglia per queste tue precisazioni. Ora noi parliamo di interessi decisamente diversi, quelli dei tifosi dell'Ambrì, dell'Hockey Club Ambrì Piotta e della società. Alla Gottardo Arena oggi la squadra ha salutato i fan al termine della stagione, la prima stagione completa nella nuova pista, compresa appunto di preparazione estiva e senza misure anti-Covid. E allora per noi con Cristian Gilardoni è stata l'occasione di andare a scavare nei conti per vedere se l'investimento fatto dalla società è in linea con quanto era stato previsto. Sentiamo.
Dal punto di vista operativo, la gestione della pista è in positivo, con entrate che superano le aspettative, anche se purtroppo lo stesso vale anche per le uscite, una cosa che non fa piacere al direttore generale ad interim Michele Orsi.
Contribuisce molto il costo dell'energia e poi abbiamo tanti altri costi operativi, non da ultimo anche semplicemente mantenere la struttura in condizioni di pulizia e tutto quello che sta intorno.
Tutto sommato, comunque, a fine stagione la società guarda i conti con tranquillità.
Noi avevamo fatto un piano finanziario basato sulla nuova struttura che prevedeva un certo tipo di ricavi che naturalmente è molto superiore a quello che la Valascia poteva permetterci. Su questo devo dire che siamo globalmente molto soddisfatti, siamo anche leggermente sopra quanto preventivato in termini di ricavi. Non vale veramente per tutti i settori. Abbiamo la gastro che ha ancora del potenziale non del tutto sfruttato. La gastro è stata fra tutte le aree quella con più difficoltà di avvio. Non dimentichiamoci che lo stadio è un'opera complessa, non solo nella costruzione ma anche nella gestione. Quindi quello che per il tifoso può essere banale, passare da una Valascia a una Gottardo Arena, per chi deve farla funzionare è stato un passaggio estremamente difficile e non ancora del tutto sotto controllo.
La situazione attuale vede anche un aumento dei tassi di interesse su un debito di circa 30 milioni, vi preoccupa?
Beh, preoccupa noi come preoccupa chiunque altro. Naturalmente è anche difficile capire a quanto possono lievitare i tassi. Qualunque aumento evidentemente ci dà fastidio, non ci fa piacere. Preoccupati, no, al momento attuale io non mi ritengo veramente preoccupato perché sono una delle persone che pensa che il tasso non esploderà, non andrà a raddoppiare. Spero di non essere smentito naturalmente.
A questi si aggiungono l'eredità della pandemia, ovvero i quasi 3 milioni di prestiti Covid.
Assolutamente è un problema perché naturalmente sono soldi che noi dobbiamo ritornare allo Stato, sebbene spalmati su più anni, sono tutti soldi che vanno a ridurre i nostri ricavi e quindi la disponibilità per l'operatività di tutti i giorni.
A Lugano a breve partiranno i lavori per il nuovo stadio di calcio, con la differenza che nella città le strutture sportive sono di proprietà pubblica invece che della squadra. In Leventina la pista di proprietà è un vantaggio a livello operativo, ma ci sono margini di miglioramento.
La sfida che abbiamo davanti è riuscire a sviluppare delle attività fuori dalle partite della prima squadra in modo tale da poter generare dei redditi su queste attività. Questa è una sfida perché vediamo che l'avvio è molto timido, non siamo ancora riusciti a portare grandi eventi in maniera determinante e importante.
E ora le voci dei grandi protagonisti dello sci del momento.
Ja, die Kugel steht daheim, das habe ich schon Anfang Saison gewusst, das hat irgendwo durch, es ist immer noch das Ziel gewesen, die Verteidigung, aber nicht mehr so das Wichtigste, weil man weiss, man ist Gesamtweltcup-Sieger und darum hat es das Jahr einfacher gemacht.
This is just marked in my mind as one of the most special races I've ever done. That's unbelievable.
Lo svizzero Marco Odermatt, che con il gigante di Kranjska Gora celebra la sua seconda Coppa del Mondo di fila, e la statunitense Michaela Schifrin, che ha infranto un record che sembrava imbattibile, quello del numero totale di successi in Coppa detenuto da Ingemar Stenmark. Con lo speciale di Ore, Michaela Schifrin ha collezionato la sua 87esima vittoria, e di questo nuovo record parleremo tra poco con il nostro ospite Piero Gross, protagonista a sua volta dello sci negli anni 70 e commentatore sportivo anche per la RSI. Buonasera Gross.
Buonasera, buonasera a voi.
Commento breve a caldo, che giornata è stata oggi per lo sci?
Beh, direi fantastico, perché comunque sono dei risultati davvero che gratificano, insomma, tutto il mondo dello sci, e questo fa ben sperare. Insomma, lo sci è un bellissimo sport, tantissimi giovani si avvicinano a questo sport, e questi risultati e questi record che vengono battuti aiutano lo sport in generale e i giovani, insomma, a provare in maniera seria e con grande impegno ad affrontare una vita sportiva abbastanza complicata.
Bene, grazie, siamo entrati in materia, resti con noi perché abbiamo ancora qualche domanda. Prima sentiamo il collega Davide Conti sulla nuova impresa di Marco Odermatt.
C'era già stato un norvegese a rassegnarsi allo strapotere del suo avversario, Jansrud con Irscher. La storia si è ripetuta anche a Kranjskagora con Kilde e Odermatt, i due amici rivali. Troppo forte il nidvaldese, che in gigante e in super G ha pochissimi rivali, mentre in discesa ormai in pianta stabile sul podio. Ha vinto il migliore, ha bissato il globo dell'anno scorso e non solo si è confermato su altissimi livelli, ma rispetto al passato inverno ha fatto ancora meglio, tanto da poter, perché no, ambire quest'anno al record di 2000 punti di Hermann Mayer. Meglio ancora, Odi a margini di miglioramento, cosa che potrebbe sembrare impossibile. Con qualche vittoria in discesa, infatti, l'ambizione di vincere tre globi di specialità in una sola volta è giustificata, a dimostrazione del suo enorme potenziale. Ha vinto un campione umile, amato da molti e rispettato da tutti, che non si è nascosto nel momento di assumersi le responsabilità per il vuoto lasciato dai neopensionati Beat Feuz e Marro Kaviezel. Della Svizzera è diventato il leader, il trascinatore, non solo a suon di vittorie ma anche di gruppo. Un esempio da seguire e un compagno da ascoltare. A 25 anni e in un batter d'occhio ha già vinto tutto. Troppo veloce per essere vero, troppo bello per smettere di sognare.
Eccoci Piero Gross, torniamo da lei perché anche lei su Odermatt ha parecchio da dire. Per la RSI ha commentato la nascita, la crescita e poi la consacrazione di questo sportivo. Abbiamo sentito il collega Conti dire che il nidvaldese ha ancora margini di miglioramento, e allora secondo lei dove può arrivare?
Può arrivare già, diciamo che questi livelli sono già altissimi. Ovviamente adesso lo sci si è spostato un po' in avanti negli anni, quindi lui già vincendo da giovane, da giovanissimo, per esempio ormai era cominciato a vincere a 27 anni, cose importanti. Lui invece alla sua età già praticamente appunto ha vinto tutto e non può fare altro che diciamo migliorare. Però ho sentito anche dire in qualche intervista che lui vorrà fare delle scelte, perché tenere questi livelli in tre specialità assolutamente diventa difficile andando avanti negli anni, proprio perché l'allenamento è importante. Poi arriveranno altri campioni sicuramente che gli daranno filo da torcere, quindi è un ragazzo intelligente che sa, che capisce, e insomma, i risultati di quando si ha 25 anni sono ben diversi magari da quando uno vince a 30 anni o a 35, perché lo sci e lo sport è giovane, diciamo.
Veniamo all'altra grande protagonista della giornata, Michaela Schifrin, che appunto con l'87esima vittoria in Coppa del Mondo ha superato il record che deteneva Ingemar Stenmark. Quanto sono paragonabili questi due record? Appunto, quello di Stenmark, lo ricordo, reggeva da anni.
Beh, diciamo che i record sono fatti per battere, ovviamente, quindi meno male, finalmente un atleta è riuscito a battere questo grandissimo qualiclasse con cui ho avuto l'onore di correre per parecchi anni, un atleta che è andato avanti molto, ha corso 16 anni in Coppa del Mondo, io solo 10, tanto per darvi un'idea, e ha ancora vinto l'ultimo anno in cui ha gareggiato, vincendo appunto la sua 87esima gara in gigante, mi sembra, proprio come fine carriera. Quindi sono due campioni che senz'altro hanno segnato e segnano la storia dello sport. Stenmark, un grandissimo slalomista gigantista, e la Schifrin, una polivalente credo unica al mondo.
Ecco, appunto, anche prima, no, citava questa particolarità della polivalenza. Stenmark per scelta disputava invece praticamente solo speciale gigante, Schifrin conta anche tre vittorie in discesa, insomma un livello,
sì,
altissimo.
Esatto. Beh, noi diciamo che per esempio il Super G è nato nell'82, quindi Stenmark ha ancora corso qualche anno ma non ha mai fatto super gigante, non era la sua specialità. La velocità era abbastanza complicata ai nostri tempi, abbastanza difficile tenere su tre specialità, anzi era praticamente impossibile, e dunque non si possono fare dei grandi paragoni, ma appunto le vittorie della Schifrin sono incredibili, perché è un atleta che riesce a vincere in tutte le specialità, compreso il parallelo, credo che sia un record assoluto già quello.
Abbiamo ancora qualche secondo, quindi le chiedo uno sforzo di grande sintesi. Appunto, Michaela Schifrin tra due giorni compie 28 anni, ha davanti ancora molte stagioni, può raggiungere il traguardo delle 100 vittorie?
Beh, a questi livelli sicuramente, perché lei è veramente una fuoriclasse, in slalom è quasi imbattibile, dunque ha grandi possibilità per arrivare a questo traguardo. Se non riesce a farlo lei, credo che non sarà facile per nessuno in futuro.
Grazie Piero Gross per essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
E con le considerazioni di Gross ci fermiamo anche noi. Di sci parleranno ancora adesso i colleghi dello sport, poi c'è il magazine del fine settimana. I temi oggi sono diversi, si va dalla presenza romana nel Mendrisiotto agli scambi fra generazioni con il progetto Nipoti si diventa. Grazie per l'ascolto anche da parte di Giuseppe Limoncello in preparazione, le colleghe e i colleghi della redazione. Buona serata.